Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata intervistiamo Angela di Circolo Culturale Beatnik e Radio Beatnik, una voce che fa parte delle rubriche delle sbarbine, ma nella sua veste professionale come lavoratrice della cultura. Da Radio Beatnik, quindi, sempre con Angela, scopriamo i dettagli del suo lavoro, approfondendo un artista che dà un po' lo spirito culturale del Beatnik, che è Clara Rockmore. Raccontiamo poi, nella rubrica di pillole di storie femminili che hanno cambiato la storia, l'importante sciopero delle prostitute a El Alto in Bolivia. Chiudiamo con la nostra dottoressa Cuor di Patata che ci consiglia come utilizzare al meglio la rosa canina. Bentrovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. Tornano in una puntata in cui si parla di cultura. Abbiamo affrontato tematiche artistiche ed espressione del femminile attraverso l'arte nelle ultime puntate. E allora abbiamo deciso di allargare il cappello e ragionare sulla cultura e la produzione culturale da parte di una lavoratrice. Una lavoratrice che in qualche modo è una sbarbina, che collabora in questa nuova edizione delle sbarbine con assiduità e con le sue produzioni culturali radiofoniche di una equipa al femminile che viene dritta da Radio Beatnik, è un'attivista culturale di radio, circoli letterari e Gemini Network, che ovviamente salutiamo e ringraziamo perché è una delle grandissime creazioni di questi network che le sinergie delle radio mettono insieme e che arrivano poi a farci conoscere anche più intimamente, ed è soprattutto una persona che fa una scelta in una realtà non scontata di lavorare come nella cultura, con un circolo piccolo come poche persone a livello di dettaglio e di precisione sanno fare, e soprattutto facendo un po' di tutto. Allora, ciao Angela, benvenuta anche come rappresentante di quello che è una professione veramente di frontiera con le sbarbine.
Ciao Claudia, grazie mille per l'invito, sono sempre felice di partecipare alle sbarbine e di parlare con te. Ciao a tutti e tutte.
Allora Angela, ci conosciamo sotto tanti aspetti, tra cui sotto le pillole di consigli culturali che tu porti a partire da una conoscenza personale. Oggi però vogliamo un po' indagare il punto di vista professionale, perché nel 2021, alla ripresa dei circoli letterari che finalmente e culturali, che finalmente non hanno più limiti di capienza, che possono riprendere a fare eventi live ma con tutta una serie di attenzioni, mentre si lotta Green Pass sì, Green Pass no, che vuol dire lavorare nella cultura e non aver chiuso dopo 2 anni di lotta con la pandemia?
Allora, significa avere le ossa rotte, sicuramente, e significa avere un sacco di coraggio in questa fase e anche avere un po' lo spirito del kamikaze, di buttarsi a capofitto in una cosa in cui si crede che si deve ricostruire, perché 1 anno e mezzo di chiusura, io comunque sono il presidente e gestisco e amministro un circolo che è un ARCI a Campobasso, noi siamo stati chiusi praticamente 1 anno e mezzo poi nei fatti effettivamente, quindi insomma decidere di resistere tutto questo tempo è stato pesante. Ogni giorno è una scelta rinnovata nel rischiare, quindi nel periodo di chiusura, e questa fase è bellissima da una parte perché si può ricominciare a proporre esattamente quello che proponevamo prima. C'è però insomma tutta una serie di problemi da risolvere legati alla risposta delle persone, al fatto che le comunità attorno ai posti comunque si sono disgregate, vanno ricostruite, e anche un po' di paura poi della malattia, insomma, e poi una serie di questioni legate a Green Pass e non Green Pass che comunque limitano l'accesso ai posti. E quindi, insomma, è difficile, è faticoso, però è anche molto bello, è stimolante.
Ed è sicuramente uno spazio che ti dà espressione e che ti sa ripagare. Ho avuto la gioia di vederlo un po' il Beatnik, anche se versione ferie, e ho visto quanta comunità smuove. Quante giovani donne, quante ragazze si sentono parte di tutto questo e quante donne riescono a trovare uno spazio culturale in cui esprimersi liberamente. E il tuo primo evento di apertura è stato con una artista di altissimo livello che per come si è trovata bene ha scelto addirittura di non prendere il cachet. E allora ci vuoi raccontare anche di questa parte del tuo lavoro?
Sì, vabbè, questa è la parte più bella insieme alla risposta della comunità attorno al Beatnik, quindi proprio personalmente io ho un enorme piacere ad interfacciarmi con creativi, con artisti, con persone che vengono da altri posti, anche perché Campobasso è molto piccola, non c'è molto ricambio di gente, insomma, dopo qualche anno più o meno conosci tutti, è come un grosso paese. E quindi lo stimolo di parlare con persone nuove, di confrontarsi, insomma, è una delle parti più belle. Vedere poi la comunità attorno al Beatnik che sta bene contestualmente alle cose che organizzi, che risponde sia percependo gli stimoli che dai e fornendone altri, perché poi in realtà se Giulia si è trovata così bene è perché ha trovato un ambiente che non faccio io, al massimo io posso gestire, ma nel senso posso mantenere in ordine, ma l'ambiente lo fanno le persone che vengono in questo posto e che si autoselezionano, insomma, e sono tutte veramente molto stimolanti e in gamba. Quindi, insomma, l'esperienza con Giulia Kent è stata bella perché lei è stata molto bene, perché ha trovato delle belle persone ad accoglierla, che non ero io sono una, insomma, è difficile creare ambiente da sola, però le persone che vengono dal Beatnik sono tutte molto brave a fare questo.
Sicuramente è difficile creare una cosa così da sola, però è vero anche che si rispecchia comunque una cura che non è dei grandi spazi e dei grandi spazi di dipendenti, ma è di quelle realtà che sono fatte comunque per gusto, perché ci credo. E essere una donna che in qualche modo investe in un'attività culturale in una piccola realtà prevede che questa sia una scelta di vita, e forse è in questo, no, che io intendo dire rispecchia un po' anche una cura differente, perché non è curo l'ufficio, ma è crea una realtà che in qualche modo è anche casa tua ed è anche curata nei dettagli, perché tu sai quanto quei dettagli poi creano la situazione.
Sì, ma diciamo che in qualche modo non mi viene difficile, perché non riesco, ma è sempre stato nella mia vita così, io non riesco a scindere la mia personalità e anche la mia visione etica da quello che poi faccio praticamente nella prassi quotidiana. E quindi, per esempio, io ho fatto tante esperienze lavorative brevi, e per esempio ero un estremo disagio nella fase in cui lavoravo nei call center, perché non c'era alcun tipo di approccio etico alle persone con cui mi interfacciavo, e quindi non ci riuscivo, mollavo io dopo 2 o 3 giorni, o perché il capo, il supervisore scopriva che io suggerivo alle vecchiette ma al capitale che volevano fare il contratto di non farlo. Quindi mi cacciavano, e quindi insomma ho capito che è importante prima di tutto vivere sereni, vivere felici, E quindi sì, cerco di costruirmi quotidianamente una dimensione anche lavorativa che sia coerente con quello che sono. Non riuscire, ma perché non riuscire a fare altrimenti, forse è un limite, cioè probabilmente è un limite. Però per ora è così, vediamo più in là se mi piego, però per ora è così, ce la sto mettendo tutta per costruirmi questa strada in sincrono con quello che ambisco ad essere anche come persona.
Nell'ultima puntata delle Sbarbine intervistavamo una delle fondatrici di CIP sul progetto artistico R, un progetto che parla di scelte di maternità e non maternità. E la cosa che mi colpiva del progetto artistico era l'ammettere che una donna ha una capacità generatrice che non è solo quella della maternità. Questo concetto l'ho ritrovato molto nelle tue parole da adesso, perché hai esordito la nostra chiacchierata dicendo ho le ossa rotte, allo stesso tempo però hai fatto questa scelta per cercare di vivere al meglio e con soddisfazione. E allora che cos'è che nonostante le difficoltà economiche, le difficoltà di precarietà, le difficoltà della scelta di responsabilità di fare un'attività così tanto indipendente, allo stesso tempo precaria, sperimentale, allo stesso tempo tra il di nicchia e il che può funzionare, quindi con un peso anche di investimento che è sempre da bilanciare, che però ti fa sentire anche bene, questa forza creatrice forse?
Sì, è possibile, ma sì, forse hai avuto una buona chiave di lettura. È comunque un processo, un percorso di cura il mio, prima di tutto nei miei confronti in realtà, in maniera molto egoistica, e poi anche proprio... Sì, hai ragione, sì, hai fatto una buona lettura, è un processo di accudimento, di creazione anche, di una dimensione che è un po' quella casalinga mia, che magari si sposta dalla dimensione quella della famiglia, come ce la raccontano sempre, e si trasla in una comunità un po' più ampia. In cui però sì, io sono abbastanza matriarca, diciamo, mettiamola così.
Un modo per anche in qualche modo soddisfare quello che una realtà come quella di paese del sud ti fa pesare, forse. Non la tua famiglia, però purtroppo siamo in Italia, viviamo di una cultura patriarcale che ha insinuato degli stereotipi importanti, e una donna adulta che fa l'attivista della cultura, che gestisce un locale, è anche appesantita da un'immagine con la quale deve fare i conti, e che però allo stesso tempo, anziché magari farti mettere in discussione te stessa, ti fa trovare altre vie per essere soddisfatta e avere la forza di affrontare anche quegli schemi, che sicuramente però sì, hanno un peso.
Sì, ma io mi sono costruita alla fine una bolla, perché da quando ho iniziato, e non è stato tanto tempo fa, ho iniziato a rendermi conto di tutti i vari meccanismi sessisti latenti che erano anche miei. E insomma, hai visto quando a un certo punto si toglie il velo e li vedi tutti insieme, io ho iniziato a soffrirli tantissimo, e quindi per me certe dimensioni sono diventate invivibili, come quella del paese in cui vivo, che è un paese sul Matese di forse 600 abitanti, certe dimensioni sono diventate per me invivibili, per cui io mi sono costruita una bolla in cui queste dinamiche rimangono fuori, perché non perché io lo impongo, ma perché il modus operandi, ma mio e di tutte le persone che se ne occupano in maniera collaterale del picnic, e le persone che in maniera spontanea, in base alle mie politiche, alle mie decisioni anche artistiche, si avvicinano al posto, in qualche modo sono selezionate, è brutto dire selezionate, però sono già predisposte ha una visione simile alla mia, per cui il Bitnic è abbastanza una zona franca da questo punto di vista.
Naturalmente il resto rimane
fuori. Sì.
Su questa bolla si potrebbero aprire tantissime riflessioni, no? Adesso con la pandemia ci ha insegnato che forse una delle poche tutele è costruirsi una bolla in cui le relazioni sono fidate, i legami sono quelli importanti e le scelte fanno la differenza rispetto poi, tra virgolette, ai nostri simili, no? Quelli con lo stesso stile di vita, o rispetto alla pandemia, quelle persone con cui il rischio del contagio è più contenuto. Allora, provando a creare una metafora con il rischio del contagio, in fondo questa bolla cresce in maniera proporzionata alle persone che si contagiano di questo stile di vita e di questo tipo anche di scelte di rottura rispetto a un sistema che ci vuole omologati in un certo modo. E quindi ti chiedo, a una giovane che magari sogna di fare questa scelta e non ne ha ancora il coraggio, o a qualcuna che sta intraprendendo questa via di essere una lavoratrice indipendente della cultura e che però non sa bene da dove partire, che cosa consiglieresti?
Allora, io sicuramente questa pandemia mi ha aiutato dopo un inizio di smarrimento in cui mi sentivo superflua, perché chi si occupava di cultura era trattato come superfluo, però mi ha portato anche a un'altra riflessione. Noi abbiamo vissuto tutti, a prescindere dalle nostre scelte lavorative, una forte sensazione di precarietà legata al lavoro, per cui ho pensato sempre in questi mesi, ma se io mi fossi piegata a scelte più ottimizzate per il rendimento economico sociale, no, a quello che mi chiedeva il mercato quando ho scelto di studiare in una facoltà piuttosto che in un'altra e di scegliere un lavoro piuttosto che un altro, rispondendo a delle richieste commerciali o un'offerta lavorativa, insomma, standard, sarei stata comunque precaria adesso, probabilmente. Cioè, avrei vissuto la stessa sensazione di precarietà, perché gli ambiti in cui non si è vissuta sono stati veramente pochi, forse sono legati esclusivamente alle professioni, ai contratti statali. E quindi ho capito che forse vale sempre comunque la pena seguire, non tradire se stessi, prima di tutto, perché il resto è talmente effimero che, insomma, quasi fare una pandemia da un momento all'altro e portarlo via, anche se tu ti sei preparato tantissimo, anche se hai fatto tutto quello che la società ti diceva di fare per stare nel giusto secondo loro. E quindi questa sicuramente è una cosa che mi ha rafforzato. Ne parlavo anche con persone che hanno fatto magari anche percorsi accademici, che si rendono sempre precario, no? E ci dicevamo, in questo clima di precarietà forse abbiamo fatto bene a scegliere quello che volevamo fare piuttosto quello che il mercato ci chiedeva di fare, perché il mercato è effimero. Noi no, o comunque lo siamo, ma in maniera diversa. E niente, poi suggerimenti proprio pratici ne ho pochi, perché poi ogni contesto chiede, ovviamente, insomma, non si progetta niente, non si pianifica nessun progetto senza modularlo comunque al contesto in cui si vive. Quindi suggerimenti pratici sicuramente di guardarsi intorno, capire anche quali sono i bisogni prima di tutto propri e anche della comunità in cui si vive, intercettare quei bisogni, capire se sono coerenti con i tuoi e capire se c'è modo per accoglierli o per svilupparli insieme, perché poi a prescindere dal fatto che io sono l'unica che gestisce questo posto, non potrei fare nulla se non ci fosse una comunità con cui sviluppare certe dinamiche. Quindi insomma, guardare verso l'esterno e l'altro sempre, perché comunque si risponde sempre ad un bisogno che è proprio anche dell'altro. Solo proprio sarebbe anche preoccupante, perché insomma non bisogna comunque alienarsi dall'altro, la società magari sì, sarebbe bellissimo, però da quella preimpostata, però dall'altro no.
Angela, io ti ringrazio veramente tanto, e sentirti parlare del tuo lavoro e della cultura così è una grande riflessione e motivazione su quanto poi le fatiche rendono anche belle e con più sapore le cose che viviamo. Io però a questo punto direi che potremmo sentirti sperimentare la cultura anche diversamente, perché come annunciato, il tuo contributo non finisce con questa parentesi più professionale, ma c'è insieme ad altre donne di Radio Beatnik, uno progetto parallelo che è nato nel circolo culturale Beatnik, nelle rubriche delle sbarbine, attraverso i vostri consigli culturali. E oggi ci sei proprio tu. Cosa ci consigli in questa tua pillola?
Sì, oggi tocca a me, ci rimbalziamo questi interventi con le altre ragazze Letizia e Micaela. E oggi ho parlato di una pioniera della musica elettronica, proprio un riferimento alla musica elettronica dei primi del Novecento, che è Clara Rockmore, che insomma sembrerà strano, ma un ambiente che attualmente è molto maschile. Uno dei pionieri è proprio una donna. Insomma, quando ci danno l'opportunità le stesse opportunità, siamo bravi, ci distinguiamo anche noi, e non solo in situazioni di cura o in quelle, insomma, in cui siamo abituati a vederci, perché insomma lei suonava il theremin era bravissima perché ha trovato delle persone che l'hanno considerata, a prescindere dal ruolo che avrebbe dovuto avere nei primi del Novecento.
Io allora ti ringrazio e ci sentiamo una sua traccia e poi il tuo approfondimento per la rubrica a cura di Radio Beatnik.
Ok, Claudia, grazie mille.
The sun is high. I'm going outside. Vampires are asleep. Witches are taking over. Kitten is high.
Ciao a tutte, ciao a tutti, io sono Angela di Radio Beatnik, sono contenta di tornare ospite delle Sbarbine dopo l'invito di Claudia e è il secondo intervento che faccio di stampo culturale insieme alle altre ragazze di Radio Beatnik, ci passiamo la palla di settimana in settimana e io mi occupo un po' di parlare di curiosità legate alle donne e all'ambito in cui maggiormente lavoro, che è quello di fare la direzione artistica di un piccolo live club a Campobasso che maggiormente propone musica elettronica, e quindi io voglio parlare proprio di una pioniera della musica elettronica che si è distinta in un'epoca inimmaginabile, in cui iniziava in maniera proprio molto rudimentale a nascere il concetto proprio di suono elettronico, i primi strumenti elettronici, e quindi parlo di Clara Rockmore, che è un po' la donna che ha portato alla ribalta, ha fatto diventare famoso e adesso molto utilizzato il theremin, che è uno strumento musicale che, se non riconoscete, probabilmente perché io l'ho pronunciato male, però tra le tante opzioni per pronunciarlo io ho scelto questa, che è theremin, ed è uno strumento elettronico che nasce nei primi del Novecento dall'omonimo theremin, e che non è a contatto, ha praticamente una scatola in cui c'è un oscillatore e due antenne e si suona muovendo le mani nell'aria tra queste due antenne, quindi tramite le mani si adesso io non sono super tecnica, non sarei neanche in grado, comunque attraverso il movimento delle mani nell'aria fra queste due antenne si regola l'intensità del suono e l'altezza del suono. E, insomma, questo theremin è diventato famoso ed è stato modellato proprio su misura su Clara Rockmore, che nasce nel 1911 in Lituania, diventa da subito una musicista prodigio, inizia a suonare il violino, dopodiché la famiglia è costretta a scappare dalla rivoluzione sovietica e a rifugiarsi in America, dove lei si ammala di una malattia ossea che non le permette più di lavorare al violino. Inizia quindi a guardarsi intorno e scopre questo strumento theremin, conosce l'inventore, l'omonimo theremin, e inizia a suonarlo. Lo suona talmente bene, anche grazie al fatto che lei aveva l'orecchio assoluto e che era comunque una musicista formata in maniera accademica, quindi già molto preparata. Insomma, lo suona talmente bene che lo stesso theremin inizia a modellare lo strumento, a perfezionarlo in base alle sue richieste, alle richieste di Clara Rockmore, e lei diventa proprio il riferimento per l'utilizzo di questo strumento, che all'inizio veniva usato maggiormente per creare suoni psichedelici, futuristici, un po' spaziali, per i film, per la produzione cinematografica, anche che in quel periodo era comunque sempre a livelli rudimentali proprio per l'utilizzo del suono. E Clara, tra l'altro, si distingue perché non si piega a questa richiesta commerciale, ma come dice lei, lei col theremin avrebbe suonato solo musica bellissima, per cui si approccia a brani classici con il theremin, spesso accompagnata al pianoforte dalla sorella, e niente, è la donna. Quando si parla di theremin e quando si parla di musica elettronica, Clara Rockmore è una delle proprio pioniere, è una delle figure più famose, ed è una donna. E quindi sono contenta di raccontarvela. Potete trovare dei video di lei che suona anche su YouTube, ci sono insomma dei contributi, e quindi buon ascolto, grazie mille e alla prossima.
Myself go, to let myself flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back for me. go. To let myself flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back from me.
O Female Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Anche noi siamo madri, e madri disperate, perché ci stanno negando il diritto di lavorare e a guadagnarci da vivere. Siamo parte della società e abbiamo diritti. Lily Cortés era inamovibile, in prima linea nella protesta partita da 30 lavoratrici sessuali di Il E Alto in Bolivia, ma che si era rapidamente estesa al resto del paese, portandone in piazza 35.000. Era il 22 ottobre del 2007, quando alle parole di Lily si accompagnava, insieme allo sciopero della fame già in corso da parte di 50 prostitute, il gesto di 10 lavoratrici che si cucirono la bocca in segno di protesta. Tutto era cominciato il giorno 17, quando alcune associazioni di cittadini avevano messo letteralmente a ferro e fuoco il distretto a luci rosse della città di El Alto, dando fuoco alle case di appuntamenti e ai bar dove le lavoratrici sessuali svolgevano la loro professione, nella maggior parte dei casi sottoponendosi a controlli medici periodici. La loro attività era ritenuta la causa principale del degrado e della diffusione di criminalità e spaccio nei distretti più poveri della città. Molte di quelle donne che in quel modo riuscivano a mantenere la famiglia non nascondevano di aver scelto quella strada per necessità e di essere pronte a raccogliere opportunità professionali diverse. Ma erano lavoratrici come tutte e tutti gli altri e pretendevano fermamente gli stessi diritti. Lily e le altre lavoratrici sessuali di El Alto non accettarono l'attacco diretto e violento, né tantomeno il silenzio nei loro confronti delle amministrazioni che si limitarono a raccogliere degli inviti dei residenti a chiudere i postriboli. Fu evidente da subito che la conseguenza non sarebbe stata la fine del degrado e della criminalità in città. Anzi, le prostitute furono costrette a lavorare in strada, esposte agli abusi e ai maltrattamenti anche da parte delle forze dell'ordine. Erano pronte a tutto. Avevano l'appoggio di tutte le lavoratrici e i lavoratori sessuali del paese. Volevano diritti e dignità. Lo sciopero della fame e le azioni di protesta iniziarono con l'occupazione di un centro di salute, dove si rifiutarono di sottoporsi alle visite periodiche, in assenza di provvedimenti sulla distruzione dei loro luoghi di lavoro. Lily Cortez chiamò tutte alla mobilitazione e annunciò proteste eclatanti, come una marcia per le strade della città senza vestiti. Disse persino che alcune erano pronte a darsi fuoco. Abbiamo gli stessi diritti degli altri cittadini, ma non abbiamo avuto le stesse opportunità. Che ci diano questa opportunità, e allora vedremo un cambiamento. Quello che vogliamo è che ci dicano dove lavorare. Siamo aperte a tutto, però, questo sì, non vogliamo che ci lascino nel campo, senza acqua potabile ed elettricità, perché questo non lo accettiamo. Il giorno 27 ottobre ci fu l'atteso intervento delle istituzioni, che presero posizione nei confronti dell'amministrazione di El Alto, a protezione dei diritti delle lavoratrici sessuali. Lo sciopero venne dichiarato concluso e il municipio si mise al lavoro per una legislazione chiara. Il caso arrivò fino a livello sovranazionale. Le lavoratrici sessuali di El Alto e di tutta la Bolivia rimasero in attesa. Questa era la storia delle lavoratrici sessuali di El Alto. In Bolivia. Un testo direttamente estratto dal libro Cronache Ribelli.
There is a house in New Orleans. They call it the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl, and me, oh God, I'm one. If I had only listened to what my mama said, I'd be at home today. But being so young and foolish, my Lord, let a gambling lead me astray. Yes, I'm going.
Anche questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno portato il loro contributo, le loro storie e il loro punto di vista su questo mondo in cui cerchiamo di mettere l'accento dal punto di vista femminile e racconti di storie di donne che hanno lasciato il segno. Vi do appuntamento con la prossima puntata delle Sbarbine a giovedì ore 12 su radiosonar.net e Gemini Network.
Oggi parliamo di una pianta i cui frutti si raccolgono sempre a fine estate ma anche in autunno. Mi riferisco alla rosa canina. La rosa canina è una pianta originaria dell'Asia Minore, molto diffusa in tutte le regioni temperate, e cresce fino a 1300 metri d'altezza, dando questo bel arbusto spinoso che ci dà questi fiori bianco-rosati da cui nascono questi frutti cinorrodi della rosa canina, che sono le bacche. In realtà sono dei falsi frutti perché al loro interno poi sono contenuti i semi che sono i veri frutti della pianta. Il nome della rosa canina è molto interessante, infatti canina deriva da kinos, cioè cane, e fa riferimento all'uso della pianta che veniva fatto in antichità dalla tradizione popolare secondo la teoria delle segnature. La teoria delle segnature è quella teoria che utilizzava in passato una pianta, in particolar modo una parte di pianta, perché la funzione terapeutica era pensata secondo la somiglianza che la parte della pianta aveva con l'organo da trattare. E in effetti la pianta della rosa canina aveva queste spine molto affilate lungo tutto l'arbusto, e si pensava che queste spine somigliassero ai denti di un cane, quindi la rosa canina curava la rabbia ed era utilizzato secondo la tradizione popolare a questo scopo, da cui il nome appunto canina da kinos. E della rosa canina si utilizzano sicuramente i cinorrodi, ricchi soprattutto di vitamina C, ma anche di flavonoidi, di tannini, di sostanze che in generale hanno un effetto antiossidante e di sostegno del sistema immunitario. Questo vale soprattutto per la vitamina C. Sappiamo infatti che la vitamina C è un elemento importante di sostegno delle nostre funzioni immunitarie, e soprattutto d'inverno, quando con il freddo ne consumiamo di più, e soprattutto se siamo esposti ad agenti inquinanti, a smog, a fumo di sigaretta, ne abbiamo un ulteriore consumo, dobbiamo allora correre ai ripari e, anche per prevenire le patologie da raffreddamento, apportare un quantitativo di vitamina C superiore con l'alimentazione, ma anche con una corretta integrazione. C'è da dire che la vitamina C contenuta nei cinorrodi di rosa canina sicuramente si disperde con l'essiccazione e con il calore, quindi con una tisana da cinorrodi secchi di rosa canina non estraggo sicuramente un quantitativo di vitamina C che può essere utile al nostro organismo. In questo caso userò i cinorrodi di vitamina C secchi per preparare una tisana, perché questa tisana sarà diuretica e ha un'azione astringente molto utile in caso ad esempio di infezioni e dissenteria, e quindi infezioni dell'intestino. È una tisana, dicevo, diuretica e molto utile, associata soprattutto al carcadè, e è una tisana che è utile anche come antinfettivo a livello genitourinario, quindi può rientrare ad esempio nella preparazione di una tisana contro la cistite. Ha un'azione comunque depurativa molto importante. Nella tintura madre, che è un estratto idroalcolico da pianta fresca, ancora un po' un contenuto di vitamina C. La tintura madre in generale espleta un'azione sicuramente di sostegno del sistema immunitario, antiossidante, ma anche ipoglicemizzante. L'utilizzo molto interessante è quello che viene fatto soprattutto con i giovani getti della rosa canina, cioè le parti in crescita, il tessuto giovane della pianta, ricco molto di vitamina C, e con cui si prepara il gemo derivato. Il gemo derivato di rosa canina si è visto che è molto utile soprattutto per prevenire, per curare, per evitare le recidive nelle infezioni dell'apparato respiratorio. Quindi ha un'azione di sostegno dell'immunità, soprattutto del sistema respiratorio alto. Viene utilizzato sia in concomitanza all'antibiotico sia dopo l'antibiotico per prevenire le recidive, viene utilizzato per prevenire le patologie invernali. È un rimedio sicuro e si può utilizzare tranquillamente anche nei bambini. E inoltre con la rosa canina noi possiamo fare con i frutti anche delle ottime marmellate che hanno un'azione sempre rinfrescante, lassativa e antiossidante, perché come dicevo diciamo sono in grado di contrastare i radicali liberi. E la rosa canina viene anche impiegata, i frutti, per, in virtù delle loro azioni astringenti, antiossidanti, capillaroprotettive, per delle preparazioni esterne, anche per preparare delle creme contro ad esempio le cupe rose, per mantenere la pelle luminosa, il colore dell'incarnato, e contrastare comunque anche le macchie. E la rosa canina in generale è un rimedio sicuro, si può utilizzare, non ha diciamo controindicazioni, non dà problemi alle dosi insomma raccomandate. Quindi avvaletevi come sempre del consiglio del vostro erborista di fiducia, e vi consiglio in questo periodo di prendere in considerazione di utilizzare degli estratti appropriati di rosa canina anche per prepararvi ad affrontare meglio l'inverno. Un abbraccio sempre dalla vostra dottoressa.
In questa puntata avete ascoltato l'intervista ad Angela su cosa vuol dire essere donna e lavorare nella cultura. Da Radio Beatnik, con la stessa Angela, abbiamo scoperto la storia di Clara Moore. Per pillole di storie femminili che hanno fatto la storia, raccontiamo dello sciopero delle prostitute di El Alto in Bolivia. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci ha consigliato l'uso della rosa canina.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande, cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda, la strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. In questo inverno colore, caffè nero bollente. Ammazzo il tempo così, ma scapperò via di qui, da questa casa galera. Sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché
che io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno.